A te era Jovanotti, una bella canzone che abbiamo ascoltato con piacere qui su RWS. E a questo punto diamo il benvenuto al pastore avventista Davide Mozzato, che è direttore di Vita e Salute Web. Claudio.
Scusa Roberto, ma quel panino che hai lì sul accanto al sì. mixer. C'è un grillo sopra?
No, la farina di grillo. No, grillo no.
Ma te lo mangi?
Era un grillo. Vabbè, perché? Allora, naturalmente stiamo scherzando, ma fino a un certo punto, perché c'è stata una grande polemica su questi temi delle farine di insetti, e uno degli articoli che troviamo sulla rivista online Vita e Salute Web è proprio a proposito di farine di insetti tra mito e realtà. Davide, grazie per essere in nostra compagnia quest'oggi.
Grazie a voi. Oggi farò il grillo parlante. Allora
attenzione, ti infariniamo. Vabbè, dai. Sì. Dunque, io vedo questo articolo che è tratto da un podcast in realtà che si chiama Balle sì. Immortali. Balle Immortali.
Sì. Realizzato da due biologi molecolari, Aureliano Stingi e Pio Fabrizio, che io seguo, e ho avuto il permesso da parte loro di sbobinare questo loro podcast in MP3 e trasformarlo in un articolo per Vita e Salute Web.
Allora, naturalmente la cosa più semplice, perché è anche una lettura molto facile, molto agile, è andare a dare un'occhiata sì. a questo articolo. Io ricordo sin da adesso l'indirizzo vitesalute.edizioniadv.it. Ecco, ma da quello che ti ricordi, insomma, di questo articolo, sì. c'è da fidarsi di queste farine, oppure sono roba che, a parte che uno dice mamma mia che mi devo mangiare gli insetti adesso, sì. cose se negative per la salute.
Se uno dei ricercatori si chiama Pio Pio, è chiaro che...
Bello,
ogni qualvolta in Italia si prova a parlare di cose serie e poi la si butta in cacciara fondamentalmente, no? Perché ci sono sempre interessi partitici più che politici per aizzare le persone. Poi quando si tocca il cibo, mamma mia,
abbiamo una tradizione.
Ricordo qualche tempo fa, quando si parlava di Europa, che insomma, molti movimenti indicavano nella tradizione giudaico-cristiana il fondamento dal quale bisognava partire per prendere delle decisioni, e così in maniera così attenta sono andato a rileggermi il libro del Levitico, al capitolo 19, i versetti 20 e 21, se non erro, nel quale insomma il Signore a Israele, e di conseguenza per tutti coloro che leggono questo grande libro che è la Bibbia, si danno delle indicazioni alimentari, tra le quali c'erano anche le cavallette e i grilli, così insomma degli spuntini molto apprezzati anche da Giovanni Battista. Quindi nella tradizione giudaico-cristiana questi elementi proteici paiono esserci, insomma, no? Quindi questo grande scandalo si sposa male con alcune battaglie che erano state portate avanti qualche anno fa dagli stessi elementi.
Allora, e questo è sul piano culturale, ma sul piano proprio dell'alimentazione possono esserci dei pericoli, almeno da quello che hanno detto questi esperti?
Da quello che hanno detto questi esperti, i pericoli non ci sono. Non ci sono perché, insomma, già molte popolazioni al mondo si cibano di questi insetti. Io sono vegetariano, quindi probabilmente sono la persona meno indicata a parlare di gusti alimentari. Sono molto selettivo. Sono molto selettivo perché me lo posso permettere. Nel momento in cui non me lo potessi più permettere, così dicono i miei genitori, che durante la guerra non c'era un gatto per la strada. Adesso magari qualche animalista potrà drizzare le orecchie, ma quando è fame, è fame. Ora sono in autostrada e sta piovendo qui nel Veneto orientale. Ed è un fatto abbastanza importante, perché sono mesi che non piove in maniera importante. I fiumi della nostra regione sono praticamente secchi. Settimana scorsa ero sui Monti Lessini e molti dei fiumi e dei torrenti sono completamente disseccati. Bene, senza acqua niente mais, senza acqua niente colture. Quindi quando la fame arriva è necessario rifletterci, e si mettono le mani avanti. Quindi la farina di insetti potrebbe essere una sostanza utile da dar da mangiare alle bestie alle quali diamo da mangiare il buon grano, il buon foraggio, e il foraggio magari ce lo potremmo mangiare noi, e così continuare fino a quando c'è possibile ad avere questo regime alimentare che ci ha permesso di diventare civiltà.
Sai, a volte si ha la sensazione di essere manipolati dal potere, tra virgolette, no?
Quella siamo con... sempre manipolati, sempre siamo manipolati.
E quindi uno dice, ma caspita, anche a tavola devo essere manipolato, insomma.
No, ma fondamentalmente nessuno obbliga nessuno. Esiste forse un divieto di bere alcol in Italia, anzi... Sto andando nella terra del Vinitaly, nella quale i nostri dirigenti nazionali hanno difeso a spada tratta questa sostanza che non è nemmeno un alimento e che reca danni incredibili. Quindi siamo sempre manipolati e nessuno però ti obbliga a fare delle scelte, assolutamente. Sì. Guarda, proprio ieri sera ne parlavo con mia moglie a tavola e mi diceva, ma Davide, hai sentito della gomma lacca? No, ho detto, che cos'è la gomma lacca? La gomma lacca è una sostanza che viene utilizzata sia per le vernici che per i dolciumi, per esempio nei chewing gum, eccetera. La gomma lacca è la secrezione di una cocciniglia. La cocciniglia è un insetto che si attacca alle piante. Quindi queste diciamo, soluzioni tratte dal mondo animale di per sé ci sono già, solo che c'è il desiderio di buttarla in cacciara. Proprio per non parlare di altre cose serie, allora si comincia a parlare di questo e l'opinione pubblica è manipolata.
È chiaro, ho capito.
Io mi immagino già a Firenze, no? Nella parte della bistecca, il pane al grillo e la bistecca sintetica.
Io invece sto pensando a Firenze, che ha proibito diciamo i grilli durante la festa. C'era una festa tradizionale.
Era la cosa, la festa
di
Pentecoste.
La
festa del grillo era
la festa del grillo, me lo ricordo quando ero bambino,
con le gabbiette, la insalata,
e si è detto non è una cosa civile utilizzare gli animali, anche se sono insetti, in questa maniera.
Lo capisco, certo. Fai conto a quanti miliardi di animali vengono macellati, certo, ogni giorno per l'alimentazione. È etico questo? Sì, perché l'essere umano
è abituato,
secondo una logica che io condivido, è molto più importante da un punto di vista della dignità di un altro animale. Ma se vogliamo fare le pulci, anche le pulci, non so se sia consentito parlare di pulci. Ecco, quindi. È un discorso che non tiene completamente.
Alla fine la tua scelta, quello di essere vegetariano, è quella che tutto sommato ti sentiresti di consigliare, al di là appunto.
Sì, perché vivo in questa latitudine. Se abitassi in Groenlandia avrei difficoltà a difendere la mia vegetarianità, insomma. Mi mangerei probabilmente i trichechi.
No. Poveri trichei. Allora, dai, ci ascoltiamo una canzone di Matthew West, Me on Your Mind, e poi dopo torniamo a parlare con Davide Mozzato, direttore di Vita e Salute Web.
Guarda che i trichechi hanno un brutto carattere.
Sì, te lo sconsigliamo. Comunque, Vita e Salute Web, lo ricordo, la rivista online gratuita, che è un servizio offerto da Vita e Salute, dalla Chiesa Avventista, vitaesalute.edizioneadv.it. Ascoltiamoci Matthew West e poi torniamo a parlare con Davide Mozzato.
With me on your mind and the prodigal son who ran, leaving his home behind, the part where the father came running to meet him. Did you say that with me on your mind? Who am I that the king of the world would give one single thought about my broken heart? Who am I that the God of all grace wipes the tears from my face and says, come as you are? You paid the price, you took the cross. Just knowing you call me your child is free. Preparing a place where the sorrow's erased, and when I stand before you, I'll find all alone.
Me on your mind, questa è la RWS, siamo sempre in collegamento telefonico con Davide Mozzato, direttore di Vita e Salute Web. Abbiamo parlato finora di farine di insetto, tra l'altro nell'articolo che abbiamo segnalato ci sono degli approfondimenti su vari aspetti che magari possono preoccuparci, no? Per quel che riguarda la salute, ecco, sono anche molte preoccupazioni un po' infondate, ecco, mettiamola in questi termini. Un altro tema che preoccupa è quello della plastica. Davide Mozzato, c'è un articolo su Vita e Salute Web, plastiche e microplastiche, perché poi il problema è che questa roba la buttiamo via, ma poi ci ritorna in qualche modo, e c'è chi dice che è ben presente anche nel nostro corpo, Ecco, cosa emerge da questa intervista?
Io ero particolarmente preoccupato, sì, quando mi sono cimentato nell'intervista a questo giornalista del Sole 24 Ore che ha rilanciato una notizia della Reuters che appunto vede nel 2030 la possibilità che l'utilizzo della plastica nei nostri paesi occidentali, anzi nel mondo, raddoppi. E quindi io ho detto, ma cavolo, lascia o raddoppia, no? Ricordando una trasmissione di Mike Bongiorno, cioè invece di mettere la testa a posto, gli esseri umani continuano a produrre una sostanza molto pericolosa, molto dannosa. E attraverso l'intervista che ho fatto a questo giornalista scientifico mi sono accorto, ecco, mi ha fatto ragionare sul fatto che la plastica è sporca, è dannosa per l'ambiente, ma non è pericolosa. Questa è la sua tesi e mi ha convinto, perché fondamentalmente quando si dice che la plastica entra nel circolo biologico si dice una cosa non del tutto veritiera, perché in effetti mi ha fatto pensare questo giornalista sul Jacopo non ricordavo il nome, Giliberto, bravissimo, che è anche poi un mio conterraneo, perché ha la casa a Malamocco, che è una isoletta qui della Laguna Veneta, e lui mi faceva riflettere sul fatto che il nostro organismo, il nostro sistema digerente, il nostro stomaco funziona con gli acidi, fondamentalmente acido cloridrico, e mi ha fatto riflettere dicendo: quando vai a comprare al supermercato l'acido cloridrico, dov'è contenuto? In contenitori di plastica. E questo che cosa significa? Significa che la plastica resiste all'acido cloridrico, ossia il corpo umano non ha la possibilità di digerirlo e quindi di non far entrare la plastica nel nostro apparato digerente e dunque non entra a far parte del nostro metabolismo. E così anche l'acido muriatico, eccetera. Quindi la plastica è sporca, ma non è pericolosa da un punto di vista, così sostiene, non è pericolosa da un punto di vista metabolico e fisiologico. Certo, il problema grande è come trattare, ora sentirai introdurre il denaro perché sono vicino al casello e devo pagare, ecco, ora urla.
Eccolo qua.
La voce non è di plastica, è di quelle vere. E che diceva appunto che una delle peculiarità che dobbiamo in qualche maniera preservare è il trattamento della plastica dopo l'uso. In Europa e nell'Occidente si stanno mettendo a punto dei sistemi per evitare che la plastica sia sversata negli oceani, perché fondamentalmente cosa succede? Va nei fiumi e poi direttamente negli oceani.
E qui tra l'altro, qui Davide, è interessante pensare che tra poco saranno più, o se non è già, ci sono più quantità di plastica che di pesci nel mare.
Che tristezza.
Ecco, questa è una tematica che però riguarda, purtroppo è una cosa globale. I paesi occidentali in qualche maniera hanno delle legislazioni abbastanza ferree sulla questione, cioè c'è grande attenzione, ma nei paesi più poveri, in maniera particolare si parla di una grande isola
nel Pacifico,
industrializzata, che ha la discarica proprio sulle rive dell'oceano e quindi tonnellate e tonnellate vengono prese dalle onde e riportate in mare, quindi attenzione a quello. Poi la seconda questione alla quale non pensiamo minimamente: uno dei più grandi inquinanti di microplastiche delle acque è dovuto ai lavaggi in lavatrice di capi sintetici. I capi sintetici rilasciano ad ogni lavaggio quantità spropositate di microplastiche che poi vanno appunto nel fiume e vanno direttamente nell'oceano. Dunque, questa è una questione importante sulla quale poi l'altra cosa alla quale invito a leggere sull'articolo ha a che fare con la necessità della plastica. Non esiste un materiale più versatile della plastica, sia
dubbio,
per ciò che concerne la costruzione, per la sua leggerezza, per la sua resistenza, ma anche e soprattutto per la confezione alimentare.
Però l'umanità è sopravvissuta per migliaia di anni senza la plastica.
È vero, però c'è una condizione sociale importante, no? E io ne parlavo con mia moglie proprio l'altro giorno, perché noi siamo i fan del chilometro zero. È possibile oggi nel XXI secolo immaginare l'alimentazione e la gestione alimentare così come la propone Vita e Salute Web, ossia del chilometro zero, in metropoli da milioni di persone? Dove tu vivi appunto in un centro e dove è necessario prendere delle cose da consumare immediatamente.
Allora Davide,
e quindi,
ci lasciamo con questi interrogativi.
Finisco su questa cosa. Chi è destinato poi a cucinare ogni giorno le cose fresche? La donna, che deve rimanere a casa. E quindi che senso ha che la donna vada a studiare? Quindi capisci che è una condizione, quella nella quale ci siamo messi come civiltà, dalla quale non possiamo più uscirne, e quindi è veramente complesso la questione.
È sicuramente complesso, questo non c'è alcun dubbio.
Sintesi di questa mattina, Roberto, a un certo punto si sta apparecchiando ora per la merendina, appena finiamo la diretta, sta preparando alla bistecca sintetica a destra,
c'ha la
bottiglia di plastica, a questo punto la può mangiare dopo averla bevuta.
Vabbè, dai, ok, allora Davide...
E la lavatrice con i pai.
Davide Mozzato.
C'è il grillo sulla spalla.
Sicuro. Davide, grazie per questa tua presentazione.
Ciao.
Ricordo il sito web dove trovate questi articoli, che sono articoli stimolanti, poi magari possono essere anche controversi. vitaesalute.edizioniadv.it. A risentirci la prossima settimana. Grazie Davide.